Hey, this is John from Hayseed Dixie. Pour some grappa in your wine because you're listening to Country Nation.
Mountaineers, volunteers, when the tide rolls, we're Seminoles. We'll hurl on steel, drive Ford and Chevrolet, 224 and 88. We crank up our music Friday nights on 2,000 country stations. Yeah, we're one big country nation, that's right.
Buonasera, buonasera cari amici, bentornati a Country Nation e benvenuto anche al nostro ospite. Ciao Ale, intanto, perché non siamo soli stasera in trasmissione.
No, non siamo soli, siamo ben accompagnati. Tra l'altro abbiamo un ospite stasera che raramente si poteva trovare una compagnia così perfettamente indovinata per il tema della serata. Perché siamo qui, signori, a parlare per la prima volta da quando è cominciata questa prima stagione di Country Nation, di Vecchio West
non
e di Fuori Legge.
L'ora.
E non potevamo avere ospite migliore che DJ West, che è tornato a trovarci da Treviso. Ciao West, benvenuto.
Benvenuti a tutti, e ti ascolto veramente, è un piacere con la prima aiuto essere qui per la seconda volta veramente su una puntata dedicata al Vecchio West e a tutto. Poi non voglio svelare niente, veramente un piacere con la P maiuscola. Benvenuti a tutti.
Devo dire che è raro avere un ospite che viene a trovarci due volte nell'arco della medesima stagione, e però in questo caso era doveroso, anche perché ormai la stagione volge quasi al termine, abbiamo ancora poche puntate davanti e ti abbiamo voluto acciuffare, tra l'altro approfittando di questo tema così ben indovinato con la tua persona e con il tuo personaggio. Perché Betty, abbiamo un tema ricco, vero?
Abbiamo un tema ricco e sinceramente non vedevo l'ora di fare questa puntata, perché una come me, cresciuta a pane e film western, quando ero bambina mio papà mi faceva vedere tutti questi film e io sono cresciuta con il mito dei pistoleri.
Io addirittura mio nonno li chiamava i film dei cowboy, li chiamava, perché non riusciva a leggere bene cowboy, no? E di tutte le sere in poltrona c'era John Wayne, c'era... abbiamo tutti in fondo questo mito,
sì,
dietro, no?
Sì, siamo tutti cresciuti con questo mito ed è un mito che si sta portando avanti, ormai da centinaia di anni, perché questi personaggi di cui parleremo stasera, vi faremo un breve excursus su tutti i personaggi del Far West, tutti questi pistoleri più famosi. Avete sentito parlare tutti di Jesse James, di Buffalo Bill, di Wild Bill Hickok, sono tutti questi grandi personaggi del Far West di cui noi vi parleremo questa sera, ma non solo, perché faremo anche una carrellata avanti negli anni, anche a parlare
dei fuorilegge in generale,
dei fuorilegge in generale,
dei gangster,
di quelli degli anni successivi e anche un po' della visione moderna del fuorilegge. Quindi sarà veramente una puntata bellissima. Io direi di partire subito con la prima canzone e poi al ritorno vi racconteremo un po' sia del personaggio di cui si parla in questo brano, sia del contesto.
Tra l'altro sono molto contento perché partiamo non con un artista country,
no,
ma per una volta con un artista rock che io nella mia vita è uno di quelli che ho amato di più, che è Bruce Springsteen, che è un artista che non ha fatto molte cose country, perché ci sono artisti che dal rock hanno sconfinato del country spesso e volentieri, Springsteen mica tanto. Però no, lui ha fatto questo disco,
ha fatto quest'album straordinario,
non moltissimo tempo fa, un disco che ha fatto un po' nella parte più recente della sua carriera, ed è un tributo a un grandissimo della musica folk americana, che è Pete Seeger, ed è un disco tutto di cover, tra l'altro.
È un disco tutto di cover, sì.
Tra le quali
c'è questa che vi facciamo sentire stasera, e diamo quindi il benvenuto al primo pistolero del Far West. Questo è Bruce Springsteen con Jesse James.
Jesse James was a lad that killed many a man. He robbed the Glendale train. He stole from the rich and he gave to the poor. He'd a hand and a heart and a brain. Well, it was Robert Ford, that dirty little coward. I wonder now how he feels. Prayed at Jesse's bread and he slept in Jesse's bed and he laid poor Jesse in his grave. Well, Jesse had a wife to mourn for his life, three children and they were brave. But that dirty little coward that shot Mr. Howard, he laid poor Jesse in his grave. Was a man
take Jesse James when alive. 'Cause on a Saturday night, the moon was shining bright. They robbed the Glendale train, and the people they say were many miles away. Was those outlaws they banging Jesse James? Well, Jesse had a wife to mourn for his life. Three children that they were brave. But a dirty little coward that shot Mr. Howard, he laid poor Jesse in his grave. Their breath when they heard of Jesse's death. They wondered how he'd ever come to fall. Robert Ford, it was a fact, he shot Jesse in the back while Jesse hung a picture on the wall. As Jesse went to rest with his hand on his breast, the devil upon his head. He was born one day in the county clay, and he came from a solitary race. Well, Jesse had a wife to mourn for his life, three children and they were brave. A dirty little coward that shot Mr. Howard, he laid poor Jesse in his grave.
C'era tanto folk e anche un po' di jazz New Orleans in questa bellissima Jesse James di Pete Seeger, rifatta da Bruce Springsteen, che ha reso omaggio a questo che insieme a Woody Guthrie è uno dei due padri nobili del folk americano, ma che come sempre poi ha un suono che è difficile tenere distante da quello del country, che è il cugino del folk, e che rende omaggio a questo personaggio che è il primo dei miti fuori legge del vecchio West e dell'America di un tempo di cui parleremo stasera. Jesse James, forse non tutti lo sanno, è proprio un personaggio storico, vero?
Sì, no, ma Jesse James è un personaggio realmente esistito ed è un ex soldato confederato della guerra civile americana. Lui aveva combattuto nella guerra civile, ma noteremo che molti di questi pistoleri, di questi outlaws del Far West, provengono
in un modo o nell'altro,
dalla guerra civile, perché è stata la guerra civile a dare a loro le capacità e le conoscenze per fare quello che poi hanno fatto, perché avevano imparato a organizzarsi, all'abilità nel conflitto, la capacità di evitare la cattura, sono tutte cose che hanno imparato in guerra e poi hanno sfruttato al ritorno, chi per il bene, chi per il male, mettiamola così.
Tra l'altro, attenzione, perché quando parliamo di guerra civile americana parliamo degli anni 60 dell'Ottocento,
sì.
Quindi se ci facciamo caso parliamo di storie che si sviluppano in questi anni poi anche 70 e 80 dell'Ottocento, e quindi un po' prima che nasca la country music, che nasce invece a cavallo tra l'8 e il 900. Quindi quando poi la country music, quella più primaria, originaria, più primitiva, comincerà a cantare le storie del vecchio West, non starà più cantando qualcosa di attuale, ma un passato che quindi viene mitizzato. Quindi le storie del West che troviamo nella musica country sono storie già mitiche, sono un passato che viene ricordato.
Esatto, ma già è difficile comunque trovare notizie reali su questi personaggi, perché se noi leggiamo, io ho letto un sacco di libri su questi perché sono veramente appassionata dei miti del Far West e ne ho comprati tantissimi, letti tantissimi, però è veramente difficile riuscire a trovare la distinzione tra favola e realtà, perché all'epoca comunque ovviamente si sa, le voci si spargevano di voce in voce, si scrivevano dei libri, però era tutto molto mitizzato e quindi anche le loro gesta vengono poi mitizzate non solo dalla musica ma anche dal cinema.
Però di Jesse James qualcosa sappiamo.
Di Jesse James qualcosa sappiamo, sì, perché dicevamo è un ex soldato confederato, lui quando rientra dalla guerra...
Confederato vuol dire sudista, lo dico per quelli meno
Esatto, è un ex soldato sudista, quindi la guerra l'ha persa.
Esatto.
Mettiamola così.
Sconfitto.
È tornato sconfitto dalla guerra civile, ha sfogato il rancore per la sconfitta in tutte le attività illegali che lui ha fatto. Ha seminato il panico con la sua banda, compiendo rapine a banche e treni dell'Unione, quindi si è un po' sfogato con il Nord, l'Unione diciamo invece il Nord. E lui è sempre stato un pianificatore attento, infatti era veramente impossibile riuscire a braccarlo nelle sue scorribande. Muore nel 1882, ucciso da un membro nuovo della sua banda, ingaggiato da alcuni agenti investigativi che da anni erano sulle sue tracce, e lui si è infiltrato nella banda di Jesse James e gli ha sparato alla schiena mentre lui stava attaccando un quadro. E infatti nella canzone qui di Bruce Springsteen, ne parlano proprio di questa cosa, si parla proprio della morte di Jesse James, di questo personaggio che l'ha ucciso alla schiena, perché altrimenti prendere Jesse James sarebbe stato veramente impossibile. Ma andiamo avanti, perché non c'è solo Jesse James, ma ce n'è un altro.
Ma si parla quindi di pistoleri?
Di pistoleri West, sì.
Ah, adesso ho capito perché sono qua. Non perché mi chiamo West, sono malviventi, solo perché ho i capelli lunghi. Ah, che bravo!
Sì, noi facciamo...
I capelli lunghi e anche la barba, quindi proprio peso così. No, ma tra l'altro, scusami, adesso noi non ci siamo informati prima, non ci siamo informati mai, ma quando tu hai scelto di essere DJ West... E non un'altra cosa. Il motivo è legato in modo particolare a questa cosa del vecchio West? O...
Sei la prima persona che la perspicacia di chiedermelo.
Modestamente.
Vabbè, è vero, cioè, perché uno sceglie un nome? Non è che lo avrebbe scelto a caso. Chiamami Colto, chissà cosa. In realtà, veramente, quando ho scelto West come nome d'arte, era proprio un rendere omaggio ai grandi spazi, alle praterie, ai primi pionieri che si spostavano in questo continente completamente nuovo. È veramente un omaggio a queste persone, quindi è un complimento anche al tuo appunto storico.
Ringrazio, veramente... qua siamo tra appassionati, sì. Stasera
si sente.
Adesso noi proseguiamo con la nostra carrellata di personaggi del vecchio West, ma anche con la nostra carrellata di bella country music. Abbiamo un brano di Chris Ledoux, non so se tu hai amore per questo personaggio. Noi
siamo
abbastanza innamorati di Chris Ledoux, lo ricordo ai nostri ascoltatori, ne abbiamo parlato anche recentemente della sua vita. Lui è stato l'unico personaggio che nella sua vita è stato sia campione di rodeo che star della country music, no?
Un vero e proprio cowboy. Però tra l'altro questo brano di Chris Ledoux è una cover, non è un brano suo, ma è un brano tra una cover di una canzone di Charlie Daniels, della Charlie Daniels Band.
Oltretutto avevamo un dubbio, sai, perché volevamo assolutamente mettere un pezzo su questo personaggio del West, ma c'era una canzone dedicata a lui, appunto da Charlie Daniels, poi più popolare la versione di Chris Ledoux, e c'era anche una canzone totalmente diversa di Billy Dean, sempre dedicata a questo personaggio. Alla fine abbiamo optato per questa qui di Chris Ledoux perché
è più conosciuta
anche quella ballata in linea.
Decisamente.
Tu avrai capito di cosa stiamo parlando. Vuoi lanciarla tu? Abbiamo un DJ stasera, dai.
Addirittura questo onore.
Dai.
Ma sì, dai, siamo buoni stasera.
Mamma, la bontà veramente abbonda questa sera. Ladies and gentlemen, è il momento di Billy the Kid.
Upon your head, now that wheel of fortune starts to turn. Your reputation's grown and it's the biggest in the land. And there ain't a lot of people left who'd want to call your hand. And I guess you go down shooting, just like all branded men. When you shake hands with the devil, you get burned. Poor Billy Barney, you're only 21. And Garrett's got your name on every bullet in his gun. Each notch of carbon in your six guns got a bloody tail to tell. You're a mile ahead of Garrett and a step outside of hell. And Garrett's got your name on every bullet in his gun. Each notch carved in your six guns got a bloody tale to tell. You're a mile ahead of Garrett and a step outside of hell.
Billy the Kid è un altro grandissimo personaggio del West raccontato in questa bellissima canzone da Chris Ledoux. Chi è Billy the Kid però? Perché anche quello è uno dei personaggi di cui abbiamo sentito parlare tantissime volte. Billy the Kid è uno di quei pistoleri che frequentava i territori di frontiera, quelli più pericolosi, diciamo, perché durante questo periodo i territori di frontiera, quelli che si affacciavano più ad ovest verso le praterie magari più frequentate dagli indiani d'America, erano i posti più pericolosi e anche la legge era poco rispettata, diciamo. E lui, la sua reputazione cresce nel 1881, quando il governatore del New Mexico piazza una taglia sulla sua testa per le sue scorribande. Lui è stato ucciso da uno sceriffo, dallo sceriffo Pat Garrett. Tra l'altro, prima di essere ammazzato, Billy the Kid è stato arrestato tantissime volte, ma ogni volta è sempre riuscito ad evadere. Ed è veramente un grande personaggio. Lui è stato ucciso proprio da questo sceriffo Pat Garrett, che era un vecchio amico di Billy the Kid, ma era diventato appunto suo nemico dopo la sua nomina sceriffo. E diciamo che gli ha tenuto una... sono tantissime, anche lì ci sono tante storie, ci sono tanti, è stata un po' romanzata anche questa, ma ci sono tante storie su come sia morto in realtà Billy the Kid e come abbia fatto Pat Garrett ad ammazzarlo. Una di queste, forse la più probabile anche, è che Pat Garrett gli abbia tenuto un'imboscata nella sua stanza, si sia nascosto quando lui è entrato, gli ha sparato immediatamente e Billy the Kid non è sopravvissuto a questa imboscata di Pat Garrett. Ma anche qua stiamo parlando veramente di un personaggio straordinario.
Mitico, tra l'altro reso popolarissimo molto anche dal cinema.
Eh sì.
Tra i vari film dedicati, tra l'altro c'è uno molto vecchio che si intitola proprio Pat Garrett and Billy the Kid, sì. Che nella colonna sonora annovera la famosissima Knocking on Heaven's Door di Bob Dylan, che nasce proprio per quel film, perché è per la scena in cui muore proprio Billy the Kid, sparato da Pat Garrett. Tu stai particolari affetti cinematografici, letterari legati al vecchio West, per tutti ne hanno un po', anche i fumetti, ne so qualcuno.
Sicuramente, qua affondi veramente un colpo grande. Sono in linea con voi due sul come si è formata questa cosa, veramente. Anche io ho letto moltissimi fumetti, vado via con un classico, un Tex Wheeler.
Chi non ama Tex
Wheeler? Vuol dire un'altra cosa, recentissima. Ho scoperto in edicola ultimamente un fumetto che si chiama West, i fumetti dei pionieri.
E tu l'hai visto? Hai detto, cazzo, sì, questo sì, è per sì. me.
E sembravano una cosa così pubblicitaria, una cosa buttata. In realtà è molto ben fatto, continuo semplicemente a leggerlo. Oltre ai fumetti, anche i film, come voi veramente sono formato su questo, e i libri, forse meno di Wikibetti, prossimamente.
Cioè, è bello, è divertente. Tra l'altro poi sono storie che riguardano il vecchio West. Adesso noi questa sera abbiamo questo tema in particolare dei fuorilegge, dei pistoleri, ma ci servono anche altri personaggi, perché se pensiamo, per esempio, Betty prima ha ricordato il personaggio di Buffalo Bill. Buffalo Bill è un personaggione che, tra l'altro, visto dal punto di osservazione veronese, perché noi vi parliamo da Verona, anche una sua storia particolare, perché Buffalo Bill, dopo aver fatto per la prima parte della sua vita il cacciatore di bisonti, per questo si chiamava Buffalo Bill, no, ricordiamo che il Buffalo è il bisonte americano, poi dopo si era reinventato come organizzatore di quello che è stato più o meno il primo grande circo nella storia moderna, ed era un circo dove invece che esserci i clown, i trapezisti, eccetera, c'erano i cowboy, gli indiani, ma non finti, i veri cowboy e i veri pelle rosse e i veri bisonti,
personaggi anche di un certo livello, ricordiamo una certa Calamity Jane,
che si esibivano come nella parte di se stessi, diciamo così, e lui li prendeva dal West e li portava in un mondo in cui, ricordiamolo, non c'era la televisione, non c'era la radio, lasciamo stare internet, quindi chi abitava magari a New York o a Boston di queste cose sapeva per averle lette sui giornali o qualche libro, appunto, e lui glieli portava a vedere, li caricava su un treno e li portava a Est a esibirli, questi facevano le sparatorie, gli indiani facevano acrobazie sui cavalli, eccetera eccetera. Ebbe così tanto successo che poi a un certo punto si inventò di caricare tutta questa roba su dei piroscafi e portarla in Europa. Venne anche in Italia, si voleva esibire nel Colosseo, ma gli spiegarono che non si poteva perché non c'era il pavimento idoneo, allora venne qui a Verona in Arena. E il cronista del quotidiano locale che fece la cronaca di Buffalo Bill in Arena fu Emilio Salgari, l'autore dei romanzi di Sandokan, del Corsaro Nero, eccetera, che ha scritto tantissimissimi romanzi, ne ha scritto anche qualcuno meno noto sul vecchio West, con dentro anche Buffalo Bill, perché gli era piaciuto così tanto. Si vede.
Abbiamo fatto talmente tanti nomi importanti finora che direi che è arrivato il momento di sentire la prossima canzone.
Che è una canzone, è una canzone particolare, perché abbiamo perché ci sono anche personaggi minori nella storia del vecchio West, no? Questa è una canzone dedicata a un pistolero che si chiamava Dave Radabo, che era noto come Dirty Dave, perché pare che si lavasse poco. Ma poi voi forse lo avete intravisto in un film che si chiama Young Guns 2, no? Un film abbastanza recente, dove lui è interpretato da Christian Slater, e lì lo chiamano Arkansas Dave. E in questo caso il nome che viene utilizzato in questa canzone è proprio quello del film, Arkansas Dave. Questo qui tra l'altro è un personaggio anche qui che viene in un certo senso dalla guerra civile, perché lui per colpa della guerra civile era rimasto orfano del papà e quindi aveva avuto una vita difficile all'inizio per quello e finito nella malavita per quello. Lui veniva appunto dall'Arkansas e donde questo tardivo soprannome. Prima ha fatto il ladro di bestiame, poi ha fatto le rapine sui treni. Alla fine lui è andato in Nuovo Messico e si è unito proprio alla banda di Billy the Kid, per questo l'abbiamo messo in sequenza. E il 19 dicembre del 1880 la Posse, come si chiama, no? La banda comandata da Pat Garrett, catturò Radabo, Billy the Kid e altri membri della gang. Lui venne giudicato colpevole dell'assassinio di un vice sceriffo, condannato all'impiccagione, ma poi riuscì a evadere e a scappare. Queste sono tutte storie che, insomma, noi vediamo nei film, ma sono successe veramente.
Sembrano storie irreali, in realtà sono storie vere, ed è questa la cosa bella. Sì. Di questo, del Far West.
Poi questa canzone c'è una storia nella storia, perché questa è una canzone del grande George Strait. Però questa è una canzone che è stata scritta dal figlio di George Strait, George Strait Jr., detto Bubba Strait, che di mestiere in realtà fa l'atleta di rodeo professionista. Però in questa occasione lui ha scritto una canzone per il suo papà, l'ha anche cantata in concerto insieme al suo papà, è una cosa molto bella. Noi abbiamo messo il video che c'è su YouTube, l'abbiamo messo sulla nostra pagina Facebook proprio nel giorno della festa del papà, perché c'è questa scena bellissima di George Strait Senior e Junior che cantano insieme questa canzone che adesso ci andiamo a sentire, e questa è Arkansas Dave.
He rode up on a winter day, steam rising off a streak-faced bay. Said, "You probably know my name. If you don't, it's Arkansas Dave." He talked to 15 years ago and how he got the bay he rode. Said he killed a man in Ohio, first man he killed, first horse he stole. It was a long road for Arkansas Dave. He shot and left him where he lay. Said he'd never forget that winter day. He rode off on a streak-faced bay. found and shook his hand. Told no one that I knew this man. Started thinking up a plan about how I'd deal in his last hand. Didn't take him long to come unwell. He jumped up and gunned two men down. Ran outside to leave the town. But old Bay was nowhere to be found. I hid out with my 44. And when he walked back through the door, I shot till I could shoot no more. And Dave Ruda ball fell to the floor. Was the end of the road for Arkansas Dave. I shot and left him where he lay. I'll never forget that winter day. I rode off on the street face bay. I'll never forget that winter day. I rode home on Daddy's streak face bay.
Arkansas Dave, bellissimo questo pezzo straordinario di George Strait. Parlavamo West durante la canzone nuova, che questa canzone
è ballabile.
Ballabile.
È un two-step ballatissimo.
Ah, che bello. Io adesso l'ultima cosa che devo fare nella mia to-do list di quest'anno è imparare il two-step, quindi sì. Avrò la gioia di ballarlo anche su Arkansas Dave. Sì. Tra l'altro, ecco, direi che con questo pezzo, la nostra scaletta... inizialmente era una scaletta di questa sera improntata a una musica piuttosto tradizionale, una musica country molto ortodossa. Poi, proseguendo nella serata, abbiamo in serbo invece dei pezzi molto più pop. Si continua a discutere anche recentemente. Io vedo anche sui social network se quando noi parliamo di musica country sarebbe bene attenersi solo a quella più tradizionale, lasciando fuori le contaminazioni troppo recenti e troppo pop, o se invece ci sia anche positivo, insomma, che ci siano anche delle contaminazioni con altri generi e con altri modi di fare musica più recenti. Non so tu cosa ne pensi su questo.
È una questione abbastanza chiara, cioè credo che la musica non possa fermarsi o essere bloccata qualche anno fa, va avanti, viene contaminata da nuovi generi, da nuovi suoni, da nuove sonorità. Faccio un esempio pratico, facciamo un parallelismo con la musica italiana. Se io chiedessi, fai un esempio di un cantante della musica italiana, mi risponderebbe sicuramente che Emilia Pizzi, Domenico Modugno sono degli ottimi esponenti della musica italiana. Poi potrei parlare anche di Albano, Romina Power, Toto Cotugno, qui sono ottimi esponenti di musica italiana, quindi nessuno lo può negare. Ma se noi consideriamo la musica italiana, oggi abbiamo anche gente come Tiziano Ferro, la Pausini, Ramazzotti. Se noi ci fossimo limitati a stare al vecchio, la vera musica italiana,
toccherebbe
la vera
ascoltare
musica
ancora...
melodica, siamo ancora fermi a Nilla Pizzi, a Volare, a Pupo, certo, e a Toto Cotugno. Quindi io credo sia doveroso, sia normale, sia un'evoluzione...
Sì, mi sembra che non faccia una piega, posso dire.
Sono anche quelle cose che portano la musica fuori dai propri confini, ecco. Perché io ho degli amici, anche sudamericani, che quando li ho conosciuti, la Pausini l'ho vista, mi piace, perché comunque ti porta la musica italiana fuori. E la stessa cosa è questa modernizzazione della country music, perché non resta più nei confini degli Stati Uniti, ma evade ed arriva anche da noi.
E qui Magic Betty apre veramente la porta su un altro appunto che volevo fare. Da dove si vede, da dove si ascolta la musica? Noi parliamo di musica country dall'Italia. Girando un attimino per il mondo, se tu parli e chiedi di musica italiana, persone come Albano Romina, Toto Cotugno sono delle ovazioni, riempiono gli stadi, ma qui in Italia sono un po' meno, non dico meno conosciuti, però un po' meno considerati. e quindi noi vediamo la musica country dall'Italia e a volte osaniamo, cioè personaggi che magari negli States sono un po' minori o magari non così considerati.
Vero anche questo, il punto di osservazione cambia tutto. Sì. Oh, noi comunque adesso accontentiamo ancora per un piccolo segmento gli amanti della musica country più tradizionale, anzi mettiamo un pezzo quasi antico, ma per introdurre il quale però Elisabetta ci deve squadernare il suo segmento storico, è il momento veramente di Wikibetti, come
questo
ama
sì,
stasera,
guarda,
ricordare West.
No, io sono veramente emozionata stasera perché parliamo di un personaggio che tutti conoscono per un altro motivo, è un nome che se noi parliamo, diciamo in Italia questo nome, tutti lo conoscono. Anche West prima parlando è uscito con la sua battutina, perché stiamo parlando di Roy Rogers.
Ah,
e non
jeans?
È una marca di pantaloni.
Oh, mamma mia.
Perché Roy Rogers è un personaggio vero, realmente esistito, ed è stato uno dei più grandi del passato. Era un cantante, ma era anche un attore. Lui veniva conosciuto come The King of Cowboys, perché rappresentava proprio questo eroe americano, questo cowboy, e ed era per questo che era tanto amato negli Stati Uniti.
In America, ricordiamolo, dove ormai non è che ci fossero i cowboy a ogni angolo delle strade.
No, stiamo parlando degli anni 30, gli anni 40.
Quindi ancora una volta loro avevano bisogno, come gli antichi romani, no? Ancora di avere dei miti a cui ispirarsi, poi la generazione dopo l'avrebbe fatto con John Wayne, no? Di tenere viva questa figura mitologica del cowboy.
Noi la scorsa settimana abbiamo fatto sentire una canzone di Barbara Mandrell, I Was Country Where Country Wasn't Cool. All'interno del testo lei diceva: io cantavo al cinema con Roy Rogers quando lui ci raccontava del West.
Che erano film bianco e nero,
che
quelli erano
film bianco e nero. Perché proprio Roy Rogers era questo, lui ha portato il West, i grandi spazi del Far West nelle case degli americani. Lui ha abbinato per anni le capacità recitative a quelle canore, infatti nei suoi film lui sempre cantava ed era il cantante di
tecnicamente lo definivano singing cowboy,
singing,
no?
Cowboy.
Il cowboy canterino.
Sì. Sono più di 100 film, i film realizzati da Roy Rogers, molti dei quali con la moglie Dale Evans, anche lei cantante e attrice. La prima parte della sua carriera però è stata non incentrata sul cinema ma sulla musica. Lui è stato il fondatore di uno dei gruppi, di vocal group western più conosciuti della storia, e stiamo parlando dei The Sons of the Pioneers, che è questo gruppo che grazie anche al cambio generazionale è stato fondato negli anni 30 da Roy Rogers e ancora adesso è in attività. Quindi stiamo parlando di una cosa...
E c'hanno una certa, credo.
C'hanno una certa, sì. E la loro canzone più famosa forse è una delle prime, che è Tumble in Tumbleweeds, che è un brano straordinario. Io subito avevo proposto questa per stasera, però avevo detto ma forse è un po'
non
meno
è molto radiofonica.
Sì,
è così retro che...
anche Home on the Range è un grandissimo pezzo.
Idem.
Però questa sera noi vogliamo portare un altro brano perché è uno delle canzoni più conosciute in assoluto dei The Sons of the Pioneers, che non è nemmeno una canzone loro, perché è una canzone scritta nel 1948 e diventata un classico della musica western americana. È una delle canzoni più rifatte della storia. Sono
la versione di Johnny Cash è forse la più famosa.
Ma
credo
solo,
che esista anche la versione di Elvis, non vorrei
una versione di Elvis, esiste una versione di Bing Crosby, esiste una versione di Chris LeDoux, ed esiste anche, io vorrei ascoltare, non l'ho ancora sentita ma sono talmente curiosa, una versione di Tom Jones. Vorrei sentire Tom Jones fare questo brano. Addirittura è stata fatta anche dai Blues Brothers per il loro film Blues Brothers.
Sì, nel seguito del film Blues Brothers, che non è neanche un filmone, diciamo la verità, però come loro scimmiottando la scena in cui nel primo film suonavano il tema del telefilm Rawhide, rifacendo un po' la stessa scena ma tristemente senza John Belushi eccetera, rifanno proprio questa canzone
e qua. Questa è la canzone è Ghost Riders in the Sky, una canzone che però ha più di un titolo, perché è conosciuta come tanti titoli, perché viene conosciuta come Riders in the Sky
senza Ghost,
viene conosciuta come Ghost Riders in the Sky, come Ghost Riders e addirittura come A Cowboy Legend. E allora questa è la versione di The Sons of the Pioneers, che loro la chiamano Riders in the Sky, e questi sono i Sons of the Pioneers.
An old cowboy went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, a plowing through the ragged sky, and up the cloud he draw. Hi-yay, yippee-yi-ho, ghost herd in the sky. their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming high, and he heard their mournful cry. Aye, the Isle, ghost riders in the sky. As the riders loped on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell, a riding on our way, then cowboy, change your ways today, or with us you will ride. I'm trying to catch the devil's herd across these endless skies. Aye, Yippee-i-yo, ghost riders in the sky.
Ghost Riders in the Sky.
Cioè, ci rendiamo conto che questi rifanno il Coyote, cioè siamo questi, questa è poesia pura, no? Cioè, un'onomatopea ambientale del West, che è meglio
no,
di così.
Ma sono veramente, questo pezzo è straordinario, non vedevo
scusa,
l'ora. Continua. Per favore, chiudete il microfono a Alessandro, perché non finiamo più. No, ma Roy Rogers, tra l'altro, torniamo a parlare di Roy Rogers, perché questa ovviamente è una canzone più recente e non era nella versione di The Sons of the Pioneers di Roy Rogers, ma io vi consiglio di andare a sentire qualche brano suo, perché aveva una voce sublime quest'uomo. Tra l'altro è l'unico artista, l'unico cantante ad oggi, quindi parliamo dagli anni 30 quando lui suonava, adesso che siamo nel 2015, l'unico artista ad essere inserito nella Country Music Hall of Fame due volte, una volta per il suo ruolo in The Sons of the Pioneers
e una volta come solista.
Ma ne dicevamo che Roy Rogers era anche un attore, lui ha interpretato tantissimi ruoli nei suoi film, ha interpretato anche il ruolo dell'outlaw, del fuorilegge, ha interpretato Billy the Kid, ma ha interpretato anche forse uno dei più famosi in assoluto, più che outlaw in realtà, uno dei più famosi pistolero del West, stiamo parlando di Wild Bill Hickok.
Meglio noto semplicemente come Wild Bill.
Wild Bill, sì, lui era il pistolero per eccellenza, però lui non era un outlaw, era un uomo di legge, era un lawman. Lui non faceva nemmeno parte dei confederati, ma era un soldato dell'Unione durante la guerra civile, quindi faceva parte era un nordista, uno Yankee. ed ha lavorato nella guerra civile come scout, come esploratore, e apparteneva anche al movimento antischiavista. Nasce e cresce in Illinois, ma si sposta ad ovest a 18 anni e lavora come sceriffo nei territori di frontiera di Kansas e Nebraska. Poi la sua popolarità cresce esponenzialmente dopo la guerra, sia per le sue capacità di pistolero, sia per la sua abilità con le armi e nel gioco del poker, perché lui era un grandissimo giocatore di poker ed è lì che io ho iniziato ad appassionarmi alla sua figura.
Eccola,
perché
là.
Sono una giocatrice, lo ammetto. Gioco a Texas Hold'em, lui ovviamente in quell'epoca il Texas Hold'em ancora non si usava. E lui muore nel 1876 a Deadwood, nel territorio del Dakota. Questa città, Deadwood, è conosciuta.
Territorio, scusate per parentesi, territorio, perché non era ancora uno stato il Dakota. Era una terra così selvaggia che si chiamano territori, queste zone che erano ancora quasi terra di nessuno, no?
Esatto. Questa città, Deadwood, è una città, anche questa mitica, perché è stata fatta anche una serie della HBO qualche anno fa.
Si chiamava proprio Deadwood.
Si chiamava Deadwood. E all'interno c'erano anche questi personaggi, anche il personaggio di Wild Bill era inserito in questa serie. Lui è stato ucciso con un colpo alla schiena mentre giocava a poker a Deadwood. E piccola curiosità, al momento della sua morte Hickok aveva in mano stava giocando appunto, quindi aveva delle carte in mano, e la mano che aveva lui era una coppia di otto e una coppia di assi, di fiori e di picche, e ancora oggi quella lì si chiama la Dead Man's Hand, la mano del morto.
Ma voi ditemi che altra trasmissione voi potete sentire queste cose, cioè
veramente, cioè fantastico.
Va bene, noi adesso abbiamo in programma di parlare anche un pochino dei fuorilegge di epoche successive a quella del vecchio West, e in particolare dei gangster che hanno proliferato dopo la prima guerra mondiale. Però siccome abbiamo parlato un bel po', potremmo intanto mettere un brano musicale che abbiamo sul tema e poi dopo
parleremo di questa coppia, forse la coppia di fuorilegge più conosciuta del mondo, e stiamo parlando di Bonnie e Clyde.
E abbiamo sul tema un brano di un artista che tra l'altro in questo momento sta coronando la sua carriera con un tour acustico che sta avendo molto successo, sta riempiendo i teatri negli Stati Uniti, dove lui si esibisce suonando la chitarra da solo proprio, ed è uno di quelli che sarebbe un domani bello riuscire a vedere anche in Europa, perché ha una carriera molto gloriosa alle spalle. È stato uno di quei grandi della cosiddetta classe dell'89, sì. Cioè di quelli che insieme a Garth Brooks e altri hanno un po' rivitalizzato il country dopo la crisi degli anni 80. Noi parliamo di Travis Tritt, che tu West immagino pratichi molto, perché lo si balla ancora tantissimo.
Sicuramente i brani come Trouble sono molto molto ballati, ma ho riscoperto che questo struttura acustico è veramente favoloso, cioè un Travis Tritt veramente oltre ogni ragionevole dubbio fantastico,
insospettabile, perché tutti sì. Pensiamo a Travis Tritt invece come un
capello lungo rocchettaro,
esatto. Invece c'è una versione anche intimista, sì. che può piacere. E stasera ci sentiamo questo suo pezzo, che non è proprio dei più noti, ma è perfetto per questa serata ed è un pezzo molto bello, che si intitola I Bonnie and Clyde dei nostri giorni, Modern Days Bonnie and Clyde.
Well, it's a long way to Richmond, rolling north on 95. With a redhead riding shotgun and a pistol by my side, tearing down that highway like a modern day Bonnie and Clyde. We met at a truck stop, Johnson City, Tennessee.
What?
Bonnie and Clyde, i Bonnie e Clyde dei giorni nostri.
Ma quelli non dei giorni nostri, chi erano questi Bonnie e Clyde?
Chi erano Bonnie e Clyde? Perché tutti hanno sentito nominare di questa coppia di innamorati che si dava alla fuga e cercava di, rapinando, cercava di avere una vita migliore, perché in realtà Bonnie e Clyde provengono entrambi da famiglie povere, vivono al risparmio, hanno vissuto la loro vita sempre contando ogni centesimo per poter arrivare a fine mese. La crisi del 29 dà a loro un'ulteriore spinta alla vita da fuori legge. Si conoscono a casa di amici nel gennaio del 1930 e lì scoppia subito l'amore. I primi mesi sono solo alcune rapine, alcune azioni una qua una là. Poi a giugno del 1930 Clyde decide, durante una rapina, uccide un negoziante e quindi iniziano la loro fuga. Si danno la fuga e faranno un'intera carriera praticamente a scappare dalla polizia. All'inizio nessuno poi in realtà li considera, perché comunque sono dei semplici rapinatori, però un giorno nasce il loro mito. Il loro mito nasce a Joplin, in Missouri, quando i due fuggono dalla polizia durante una retata e lasciano lì tutte le loro cose. Un reporter, frugando tra le loro cose, trova dei rullini fotografici e quindi inizia a svilupparli e lì vede le foto di una coppia innamorata diventata fuori legge per non accettare la vita di povertà, e quindi nasce il mito. Addirittura gli americani si impersonificano in loro, perché Bonnie e Clyde vedono Bonnie e Clyde due persone che hanno avuto il coraggio di fare tutto quello che tutti vorrebbero fare ma nessuno ha il coraggio, e quindi si sono proprio impersonificati in questa coppia.
E questo è proprio poi il concetto dell'outlaw, come verrà fuori anche nella country music, no?
Sì,
cioè il fuorilegge come figura trasgressiva che negli anni 60-70, che sono quelli della trasgressione, piacerà
moltissimo alle donne.
Anche bravo, io non avevo in mente questo in particolare, ma sposo subito la tua emozione. Perché
il fascino del bad boy.
Sì, perché a un certo punto negli anni 60 c'era il rock che era trasgressivo, il country che era la musica più per bene, rischiava di diventare un po' fuori moda, e c'è stata questa idea un po' geniale di dire: ma facciamo il country ispirato a quelli non per bene, no? Ai fuori legge, perché in fondo nella tradizione del mondo cowboy, dai cui miti la musica country un po' trae ispirazione, c'è anche questa componente qua, e l'hanno tirata fuori un po' dal cassetto i vari Willie Nelson, Waylon Jennings, sì. Eccetera. Noi stasera non parliamo di musica outro, ma proprio degli outro, dei fuori legge, quelli veri, però è difficile non incontrare anche questa cosa qui.
Stiamo
parlando di Bonnie and Clyde, che non c'entra niente col
western. La loro figura è stata veramente di questo genere qua. Pensiamo che quando loro sono morti nel 1934 durante un agguato della polizia orchestrato da un loro complice, quindi
da film,
anche qui c'è sempre Giuda della situazione, non solo a Jesse James, ma è capitato anche a Bonnie e Clyde. Quando sono morti nel 1934, al funerale di Bonnie ci furono migliaia di persone, americani normali, che andarono al funerale suo, perché appunto era una figura leggendaria, una figura amata, nonostante fosse una rapinatrice.
Ecco, siamo arrivati al momento in cui il nostro ospite
mamma mia.
Carta bianca e può fare quello che vuole.
Guarda, te lo dico prima.
Però non dire parolacce, questo.
Te lo dico prima della canzone. Grazie. Questo pezzo è straordinario.
Perché il nostro ospite stasera ci ha detto: puoi scegliere una canzone liberamente. Ha scelto una canzone che non è scontata, diciamo, no? È un po' fuori dal seminato.
No, però torniamo sempre al nostro discorso di inserire un certo personaggio. Non
ecco, noi diciamo sempre che uno degli scopi fondanti di questa trasmissione è riuscire in un modo o nell'altro a infilare sempre a sproposito qualcosa della Zac Brown Band.
Uno che non c'è.
E stasera non ci siamo, ma ci siamo.
Infatti, nominiamo Zac Brown Band, ma quale canzone hai scelto? Poi capirete perché.
Zac
Brown Band, semplicissimo. Allora, ho avuto qualche difficoltà a capire quale canzone portare, poi ne ho scelta una veramente distinto, proviene direttamente dagli anni 80, da un personaggio, da una band che...
Tu tra l'altro quando sei venuto a trovarci nella precedente puntata dove ti abbiamo avuto ospite, ci raccontavi di aver avuto una precedente altra vita da DJ in cui invece facevi musica anni 80, quindi è perfetto per il tuo personaggio questa scelta, perché coniuga un po' le tue due carriere, no?
Sì, effettivamente il titolo che parlava prima giustamente Alessandro, degli auto dei fuorilegge, dei ricercati vivi o morti, proprio il titolo di questa canzone rende omaggio all'ammirazione che aveva proprio John Bon Jovi per gli eroi dell'Old West. Infatti nel testo della canzone John si identifica come con un vero cowboy che è ricercato vivo o morto. Abbiamo capito, è wanted, dead or alive. Ma non vi arriverà la canzone di John Bon Jovi, di Slippery When Wet, degli anni 80.
Grande ben album, sì. Grande album.
Stiamo parlando di pietre miliari qua, sì, vero?
Sì, sì. Ecco. Abbiamo trovato una versione particolare perché ci sposava meglio con...
E qui entra Zac Brown Band.
E qui entra Zac Brown. Perché c'è una cover, cioè non è proprio anche definirla una cover, perché qui in realtà
no,
è interpretata.
In realtà è un duetto che è stato fatto al CMA Music Fest dell'anno scorso, quindi questo evento estivo che si vede tutti gli anni a Nashville, dove tutti questi grandi artisti della country music si ritrovano e fanno questo concerto per il pubblico. E Zac Brown aveva un ospite sul palco e hanno ben pensato di fare una canzone.
Richie Sambora, che era chitarrista dei Bon Jovi, uno di quei chitarristi così bravi che la Fender gli ha fatto una Stratocaster apposta per lui con le stelline al posto dei pallini sul manico della chitarra. E tra l'altro ricordiamo anche per il suo passato matrimonio glorioso, che è stato il marito di una star anche lui, ma è un connubio stranissimo, perché vedere Zac Brown insieme a Richie Sambora non è cosa di tutti i giorni, insomma, ed è strano anche vedere Zac Brown cantare i Bon Jovi, ma Zac Brown non ci stupiamo mai di dirlo, uno che poi riesce a cantare qualunque cosa, l'abbiamo fatto sentire recentemente.
Lui che potrebbe cantare anche l'elenco telefonico, io comprerei il disco lo stesso.
Sì, 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 anche un doppio CD veramente, per quanto costerebbe, veramente il risultato con Sambora è una cosa eccezionale, la canzone è bella di suo, però in questa versione è veramente
allora
favolosa.
Lanciacela, dai.
Oh mamma, la lanciamo come? Ah, lanciamola come veramente negli anni 80, visto negli 80.
Vai.
Ok. Salve ragazzi, ci è arrivata una richiesta qui. Dedichiamo a un gruppo di Treviso, i Crazy Wanted, un gruppo di ballo di Treviso, che mai come Wanted possono essere, visto che il loro simbolo è un cowboy, un malvivente con la bandana, e salutiamo i Crazy Wanted di Treviso, questo è Wanted, Dead or Alive.
Please welcome my friend, Mr. Richie Sambora, to the stage. On a steel horse I ride.
Zac Brown Band con Richie Sambora, Wanted Dead or Alive, ricercato vivo o morto, in una versione veramente speciale di questo.
Si sentiva il violino di Jimmy De Martini, si sentiva Nicoria, questo grande versione.
E ringraziamo il nostro ospite DJ West di aver fatto
questa
scelta.
L'ho detto prima, lo ripeto, grazie.
Beh, è stato veramente un piacere enorme scegliere questo brano, perché è uno dei miei preferiti in assoluto.
Tra l'altro chiacchieravamo finché ascoltavamo il pezzo, oltre a cantarlo a squarciagola, voglio dire.
Sì, meno male i microfoni non sono spenti. Ecco.
Però se volete rifaccio il coyote.
No,
ma
grazie, io faccio i cori.
Ok, ma ricordavamo come la Zac Brown Band, veramente il successo che sta avendo quest'anno non si ferma. Adesso noi ci vantiamo di essere stati tra i primi in Italia a mandare in FM Homegrown, sì, che dopo mesi non solo non ha smesso di aver successo questo primo singolo del disco nuovo, che ricordiamo la imminente uscita, esce il 28 di questo mese.
28, sì.
Che si chiamerà Jekyll and Hyde, ma è questa Homegrown è entrata un po' alla volta anche nelle sale da ballo, e probabilmente questo ha aiutato a far sì che veramente
si diffondesse. Voglio fare una previsione, spero di non sbagliarti, sicuramente non mi sbaglierò, sarà un brano che verrà ballato, ballatissimo veramente. La canzone è meravigliosa, ha una sessione ritmica, una voce, un uso degli strumenti che è incredibile, veramente. Più che incredibile proprio è Zac Brown Band, veramente, firma dei successi incredibili, io vado amato per questo elemento.
Noi parlavamo prima degli anni 80, no? Gli anni 80 erano famosi, sì, per gli arrangiamenti, per quanto gli arrangiamenti erano costruiti bene, sì, erano, e lo stesso fa Zac Brown, perché ha degli arrangiamenti non messi lì a caso, non è la musica di tutti i giorni che sentiamo noi, che gli arrangiamenti sono fatti così,
buttati un po' là.
No, lui è veramente un grande artista.
Parlavamo prima anche con te, West, di come nell'ambito della musica country ormai ci sta un po' di tutto, e probabilmente è bene così, è sano che sia così, sì, perché questo fa correre dei rischi, naturalmente, a volte, che vengano, sì, fuori anche dei prodotti discutibili, però poi è un rischio che bisogna correre perché vale la pena.
Alessandro, posso aggiungere una cosa?
Cioè, come no?
Come posso dire con un'accezione latina, de gusti gusto non disputando un mezzo, non ti devi parlare dei gusti, cioè è meglio la bionda o la mora, l'altra la bassa, ovviamente, cioè
no, non parlavi delle birre, credo,
ma parla anche della birra, non ha più grado, una tempo più leggera, ma in realtà poi fa, okay, lo stesso effetto.
Sono d'accordissimo. Quindi adesso noi ci azzardiamo a mettere su un pezzo di un interprete che spesso qualcuno brontola perché dice vabbè, non è proprio la fine un vero autore country, perché Brent Gilbert di pezzi veramente country non ne ha fatti moltissimi, il resto è più che altro una musica rock, se vuoi un po'
però
southern.
Però è un rocker di quelli...
È un rocker tosto, certo.
È un rocker tosto, Brent Gilbert.
Devo dire che noi, Betty e io, l'abbiamo visto dal vivo al Country to Country Festival a Dublino recentemente, e in effetti devo dire che il segmento del festival in cui si è esibito Brent Gilbert di country aveva molto poco. Era proprio un concerto rock, anche un po' metallaro, se vuoi, in certi momenti, sì, però molto divertente. Questo è alla fine quello che conta.
Sì,
no?
Io credo, sì, che il momento, sì, che abbia riso di più era proprio poco prima di fare questa canzone.
Sì, perché ha introdotto questo pezzo si chiama Read Me My Rights, cioè leggimi i miei diritti, che allude a quella cosa che noi abbiamo visto infinite volte in televisione, no? Quando uno, prima di arrestarlo in America, gli dicono lei ha diritto di non dire nulla, se dice qualcosa potrà essere dato contro lui in tribunale, ha diritto a un avvocato, eccetera eccetera. E questa cosa qui, tra l'altro, non so se tutti la sanno, ma in America questi si chiamano i Miranda Rights, i diritti.
Che non è Miranda Lambert.
Non c'entra niente con Miranda Lambert. Okay. Miranda era il cognome di un signore, il signor Miranda, che era stato arrestato per, mi pare, un omicidio. Aveva confessato subito alla polizia e in base a questa confessione è stato inchiodato e condannato, adesso non so se è morto, comunque una pena molto grave. Il suo avvocato fece ricorso alla Corte Suprema sostenendo che, siccome non gli avevano spiegato che lui poteva anche star zitto, questa sua confessione non era valida perché il suo diritto all'autodifesa, che include anche sempre il fatto di difendersi stando zitti, non era stato tutelato, perché bisognava prima avvertirlo, cioè, guarda che se vuoi puoi anche tenerti la bella testa. E vinse la causa davanti alla Corte Suprema, che in America è la Corte Costituzionale, no? E da allora in tutti gli stati sono state emanate delle leggi che impongono a tutti i poliziotti di leggere i diritti, come si dice appunto, ognuno prima di arrestarlo, che dopo non venga fuori storia, sì, no? È per questo che nei film vedete, nei telefilm spesso vedete questa cosa che uno dice queste frasi nel momento in cui li ammanettano, sì, gli dicono, perché così poi non potrà contestare il fatto di ma non sapevo che... E questa canzone è un po' ironica, poi Brent Gilbert durante il concerto
ha fatto, diciamo,
un comizio politico a favore del diritto di girare armati, diceva queste due pistolone tatuate sulla schiena, un po'
provate a togliermi queste se avete il coraggio.
Va bene, ci ascoltiamo questo pezzo di Brent Gilbert che si intitola Read Me My Rights.
Somebody better come. there's a assassin in the parking lot about to drop his fool right in front of the cops. And I ain't gonna run, I'm proud of what I've done. Yeah, read me my rights, put me in cuffs, take me downtown, but lock me up.
Ma è il metallaro del country, insomma, dai, mettiamola così, insomma, questo Brandon Gable.
No, ma io dicevo, in realtà, per carità, lui non fa country music, quindi è ovvio che la gente si può alzare le mani quando lui lo vedono a qualche festival country, come era C2C di quest'anno, perché non è un artista country, però a un Sony Sphere o a Donito, questi grandi festival rock, farebbe la sua figura. Lui.
E poi stasera, parlando di Outlaw, di Fuorilegge, ci stava troppo bene.
Senti, ma da un Miranda a un'altra Miranda.
Sì, perché noi vi salutiamo con la Miranda adesso.
La vera Miranda, altro che Miranda Rice.
Noi ringraziamo tanto West di essere tornato da noi questa sera.
Io veramente ringrazio voi per avermi richiamato per la seconda volta.
Ti ringraziamo perché tu vieni qui a Verona spesso a trovarci. Sabato scorso sei stato al blocco, animare una bellissima serata.
Sì,
torno ancora spesso. E ti invitiamo fin
tutto
d'ora.
Adesso
ancora...
è sempre valido.
Ecco, qui a Country Nation. John, hai sempre un posto speciale.
Veramente me l'ha regalato il cuore, veramente esco dal personaggio di West, entro in quello di Fabio, veramente col cuore in mano, sinceramente grazie a entrambi per tutto quello che dite, per quello che state facendo e per le belle notizie che date, per le curiosità che approfondite, veramente grazie con la G maiuscola, veramente.
Grazie a te.
Saluto
grazie
a tutti.
A te. Ci sentiamo venerdì prossimo.
Noi ci sentiamo venerdì prossimo, sì, e vi diamo appuntamento. Questa è una canzone di una coppia di donne, dicono nella canzone come una... Thelma e Louise della vita reale, sono due grandissime della country music e vi salutiamo con Miranda Lambert e Carrie Underwood, Something Bad. Ciao a tutti. Stand on the bar, stomp your feet, start clapping, got a real good feeling, something bad about to happen. But I got so nervous, had to back it on up, couldn't make it to the service. Grabbed all the cash underneath my mattress, got a real good feeling, something bad about to happen. Ran into a girl in a pretty white dress, rolled down the window, where you headed to? Said I'm headed to the bar, when my money out the mat, got a real good feeling, something bad about to happen.
gonna call a kidnapping, gotta